Un nuovo percorso alla scoperta delle storie della città eterna. Seguiremo Martin Lutero per le vie della Roma di Giulio II, accompagneremo Jack Kerouac nella galleria di Franco Angeli e dipingeremo con loro la deposizione di Cristo. Infine visiteremo le numerose case di Elsa Morante fino ad arrivare a Via dell'Oca. Una produzione radiosonar.net.
Come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli.
C'è a Roma un detto, ha scritto Martin Lutero, beata la madre il cui figlio celebra una messa il sabato di San Giovanni. Quanto volentieri avrei reso beata mia madre, ma c'era troppa ressa e non riuscii a entrare. È il novembre del 1510. Martin Lutero si trova a Roma in compagnia di un altro monaco, mandato in città dal convento agostiniano di Erfurt in Germania. Si narra che Lutero alloggiò a Piazza del Popolo. Quella che si aprì ai suoi giovani occhi era la città di Papa Giulio II, ancora medievale ma già avviata sulla strada della rinascita. In pieno fermento urbanistico erano gli anni in cui Michelangelo lavorava alla Cappella Sistina e Raffaello alle stanze pontificie. Cinque secoli dopo, il teologo valdese Paolo Ricca ha detto: tra Lutero e Roma c'è un rapporto critico e creativo che merita di essere rivisitato e situato nel nostro tempo, caratterizzato dal dialogo ecumenico e dalla nascita di società multiculturali. È una bella chiave di lettura, questa del dialogo ecumenico e del multiculturalismo attraverso cui immagine Lutero quando è ancora un semplice pellegrino in mezzo agli altri mentre si aggira ammirato e scandalizzato per le strade della città eterna. La sua ribellione deve ancora consumarsi, la sua lucida analisi deve ancora dispiegarsi, ma forse le istanze di libertà e verità da cui nacque la riforma cominciavano ad agitarsi nella mente del teologo tedesco già 7 anni prima di affliggere sul portone della chiesa di Wittenberg le 95 tesi sulle indulgenze. Di sicuro sembra significativo e in qualche modo premonitore dell'immagine guerra che si scatenerà contro le sue idee. L'aneddoto secondo il quale il giovane monaco appena giunto in Piazza del Popolo si sarebbe gettato a terra esclamando: «Ti saluto, Roma Santa!» Sì, veramente santa a motivo dei santi martiri del cui sangue grondi. Il pellegrino Martin Lutero si scandalizza. Piazza del Popolo.
Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori. Fora di denti. Non servo tempo fa.
tutta una piazza. Gridava Cristo in croce e ci diceva: Cristo lume padrone, mi strapazza, mi tratta come un cane di la via. Si picchia tutto con la sua mano.
L'Italia deve diventare la custode della Chiesa secondo la profezia che cominci subito. Garibaldi ha freddo, il cavallo è scoperto. Raffaello così languido. Te la ricorderai una ragazzina un po' maschile di Roma? Sono alcune delle disordinate frasi su Roma che un giovane Alberto Arbasino sbircia sul taccuino di viaggio di Jack Kerouac nel corso di un incontro avvenuto nel 1966 per un'intervista alla quale lo scrittore statunitense, che 10 anni prima aveva pubblicato Sulla strada, si presenta in preda ai fumi della birra e del cognac. Tornato negli Stati Uniti, Kerouac scrive alla sua agente per fargli sapere che, a partire la visita in Vaticano, a parte aver cantato alla meno peggio in un nightclub romano e aver dipinto una pietà con l'artista italiano Franco Angeli nel suo studio, il viaggio non ha avuto senso. Kerouac era arrivato a Roma nell'autunno di quell'anno. Finisce in Piazza del Popolo, battuta dai venti e dalla luce come un mare, che all'epoca è il luogo di ritrovo di un gruppo di giovani artisti, tra i quali appunto Angeli, Fabio Mauri, Tano Festa, Mario Schifano e Giosetta Fioroni. Una sera lo scrittore, tanto per cambiare, si ubriaca e viene sbattuto fuori da un bar in via del Babuino. Franco Angeli lo incontra e lo porta nel suo studio. Il giorno seguente vanno insieme a vedere la conversione di San Paolo di Caravaggio, che si trova nella chiesa di Santa Maria del Popolo. L'olio su tela ritrarrà il momento in cui a Paolo, sulla via di Damasco, appare Gesù Cristo. Angeli e Kerouac devono rimanere molto colpiti, tanto da decidere di dipingere a loro volta una tela ispirata all'opera di Caravaggio, che intitolano La deposizione di Cristo. Di quest'opera a quattro mani dipinta da Kerouac con l'alfiere italiano della pop art si perdono le tracce per anni. Nel 2011, in occasione della mostra dedicata a Franco Angeli, si scopre che il quadro era stato acquistato dall'attore Gian Maria Volonté, che lo aveva visto per la prima volta nel 1968 nello studio di Angeli, in Via dei Prefetti. Aveva subito manifestato le intenzioni di comprarlo, ma il pittore, forse memore delle scorribande col compagno di sbronze Kerouac, in un primo momento non volle privarsene e disse che la tela non era in vendita. In seguito, però, bisognoso di quattrini, accettò l'offerta. Attualmente il quadro è a casa dell'ex moglie di Volonté, Armenia Balducci. Raffigura il Cristo deposto dalla croce con le braccia stese lungo il corpo, mentre il velo di Maria sembra un manto di sangue. In cielo vola una rondine. Caravaggio e Jack Kerouac, Santa Maria del Popolo.
Domenico Modugno, so let's bring him on. My paesano.
Thank you very much. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna,
li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
A pochi passi da Piazza del Popolo, in via dell'Oca 27, ha vissuto per tantissimi anni Elsa Morante. L'autrice di Menzogne e Sortilegio, L'isola di Arturo, Il mondo salvato dai ragazzini, La storia. Morante ha d'altronde abitato in molte case e in molti quartieri della città, alcuni dei quali descritti nella Storia, libro definito dalla stessa Morante un'Iliade dei nostri giorni. In questo romanzo, per il quale impose all'editore un prezzo popolare, si racconta la guerra e la storia, opponendogli una donna insicura, un ragazzo, un bambino, un paio di cani, come affermava Cesare Garboli. A Testaccio Morante è stata bambina. In via Amerigo Vespucci 41, dove adesso c'è una targa con un testo di Dacia Maraini, trascorse moltissimo tempo anche nella meravigliosa villa della madrina Maria Guerrieri Gonzaga, oggi sede dell'Accademia Tedesca, in largo Villa Massimo. E da questa frequentazione trasse alcuni spunti per il suo primo romanzo, Menzogne e Sortilegio. Visse con Alberto Moravia, sposato nel 41, ai Parioli, in via Sgambati, nella casa di famiglia di lui e dopo la lunga fuga durante la guerra. I coniugi abitarono nell'attico di via dell'Oca 27. Elsa aveva anche uno studio in via Archimede 16 e un piccolo appartamento in via del Babuino 46. Ma è qui, in via dell'Oca, che si incontravano gli amici della coppia, intellettuali, scrittori, pittori e teatranti. E questo appartamento divenne uno dei luoghi più vitali della cultura romana del dopoguerra. Quando nel 1962 la Morante e Moravia si separarono, lei si trasferì per un periodo in via del Babuino, ma nel 65 tornò nell'appartamento di via dell'Oca, che resterà per sempre la sua casa. Donna libera nella vita e nella letteratura, Elsa Morante volle rivolgersi alla gioventù del 68 con la poesia e le canzoni del mondo salvato dai ragazzini. Un'opera anomala che lei presentò così: è un manifesto, è un memoriale, è un saggio filosofico, è un romanzo, è un'autobiografia, è un dialogo, è una tragedia, è una commedia, è un documentario a colori, è un fumetto, è una chiave magica, È un testamento. È una poesia. Goffredo Fofi aggiunge: è un comizio, è una predica, spiegando. Sembrano insulti. E non lo sono. Se appena si rende la parola, il loro significato più profondo, di invito e di monito, scritto prima del 68, in qualche modo lo preannunciò. Parlando di sé in terza persona, Elsa Morante ha scritto: a chi le domanda il suo ideale politico risponde che è un'anarchica, dalla quale si escluda ogni forma di potere e di violenza. Essa non ignora naturalmente che si tratta di un'utopia, ma è convinta, d'altra parte, che l'utopia è il motore del mondo e la sola reale giustificazione della storia. Anche il suo ideale privato e utopistico sarebbe quello di andare in giro per il mondo e fare il cantastorie. Dopo una lunga serie di infermità e ricoveri, nella clinica Villa Margherita dietro Villa Torlonia, Elsa Morante morì a Roma nell'inverno dell'85. Gli amici, rispettando le sue volontà, sparsero le sue ceneri nelle acque dell'isola di Procida. Elsa Morante, l'utopia è il motore del mondo. Via dell'Oca, 27.
Slower. The sun.